Kommt doch, kommt ihr Gnadenkinder, und erneuert euren Bund. Schwöret unserm Überwinder, lieb und treu aus Herzensgrund. Und wenn eure Liebeskette Festigkeit und Stärke dreht, o, so flehet um die Wette, bis sie Jesus widerstellt. Ach, du holder Freund, vereine deine dir geweihte Schar, dass sie es so herzlich meine, bis dein letzter Wille war. Ja, verbinde in der Wahrheit, die du selbst im Wesen bist, alles, was von deiner Klarheit in der Tat erleuchtet ist. Liebe hast du es geboten, dass man Liebe üben soll. O, so mache doch die Toten trägen Geister lebensvoll. Zünde an die Liebesflamme, dass sein jeder sehen kann. Wir als die von einem Stamme stehen auch für einen Mann.
Cari fratelli e sorelle nel Signore, per la meditazione di oggi da Zurigo con il fratello Frank, salutiamo tutti i fratelli e le sorelle in Cristo, in tutto il mondo, nel prezioso nome del Signore Gesù Cristo. Che il Signore sia lodato e ringraziato che viviamo ancora nel tempo della grazia. Abbiamo ancora libero accesso al trono della grazia. In un attimo tutto potrebbe cambiare, così che il trono della grazia diventerà il trono del giudizio. Ad un tratto delle persone possono essere prese dalla vita, così è stato con Pietro, Joachim, che è andato a casa in febbraio. Un caro fratello, un fedele combattente per Cristo che non c'è più in mezzo a noi, era pronto ad incontrare il Signore e ora può vedere ciò che egli ha creduto. Oh, quanto possiamo essere grati di poter credere di cuore nella santa parola di Dio, di appartenere a coloro che aspettano il Signore. Il Signore fedele ci ha chiamati, ci ha messi da parte e col suo aiuto possiamo ora sperimentare la preparazione e il compimento. Che la giornata odierna serva a farci avanciare sotto l'echeggiare della sua parola, con la sua benedizione e la sua grazia, e che così raggiungeremo la piena maturità. Oggi guardiamo con fede solo a Gesù e alla redenzione compiuta per essere pienamente vivificati, rafforzati e benedetti. Oggi vogliamo vedere manifestarsi il braccio di Dio, perché Egli è sempre lo stesso. La grazia di Dio e la sua pace che superano ogni intelligenza siano oggi con noi tutti in modo particolare. Prima della preghiera vorrei leggere una parola tratta da Giacomo capitolo 5. Giacomo capitolo 5, leggo i versetti da 7 a 20. Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Osservate come l'agricoltore aspetta il frutto prezioso della terra, pazientando perché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Siate pazienti anche voi, fortificate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Fratelli, non lamentatevi gli uni degli altri, affinché non siate giudicati. Ecco, il giudice è alla porta. Prendete come modello di sopportazione e di pazienza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Ecco, noi definiamo felici quelli che hanno sofferto pazientemente. Avete udito parlare della costanza di Giobbe e conoscete la sorte finale che il Signore gli riservò, perché il Signore è pieno di compassione e misericordioso. Soprattutto, fratelli miei, non giurate né per il cielo, né per la terra, né con altro giuramento, ma il vostro sì sia sì e il vostro no sia no, affinché non cadiate sotto il giudizio. C'è tra di voi qualcuno che soffre, preghi. C'è qualcuno di animo lieto, canta degli inni. C'è qualcuno che è malato, chiama gli anziani della Chiesa e essi pregano per lui, ungendolo d'olio nel nome del Signore. La preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà. Se egli ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati. Confessate dunque i vostri peccati gli uni dagli altri, pregate gli uni per gli altri affinché siate chiariti. La preghiera del giusto ha una grande efficacia. Elia era un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni e pregò intensamente che non piovesse e non piove sulla terra per 3 anni e 6 mesi. Pregò di nuovo e il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo frutto. Fratelli miei, se qualcuno tra di voi si svia della verità e uno lo riconduce indietro, costui sappia che chi avrà riportato indietro un peccatore dall'errore della sua vita salverà l'anima del peccatore della morte e comprirà una grande quantità di peccati. Fin qui questa preziosa e santa parola. In questa preziosa parola abbiamo un fondamento genuino per la verità della guarigione. Dio guarisce in duplice modo. Nel versetto 15 è scritto: la preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà. Se egli ha commesso dei peccati, gli sarà perdonati. Il Signore è così fedele, ha fatto per noi tutto ciò che poteva fare. Gesù è vincitore. Vogliamo pregare. Signore nostro Dio, dal profondo del nostro cuore, ti ringraziamo per questo giorno particolare di grazia, per un altro giorno di salvezza, per un altro giorno di preparazione per la tua venuta gloriosa. Signore, tu hai fatto grandi cose in tutti questi anni, particolarmente in questo luogo, e sentiamo che tu hai ancora molto di più per noi. Oh Dio, il tuo ritorno è vicino. Aiutaci a rendere fermi i nostri cuori. Dacci la forza della fede e il coraggio di credere per rimanere fermi e perseverare con pazienza. Che lo Spirito di Dio venga su di noi. Oggi vogliamo mettere tutto sotto il sangue dell'agnello affinché tutte le forze nemiche debbano fuggire. Vogliamo onorarti tramite la fede e l'ubbidienza. Signore, tu conosci le nostre preoccupazioni, le nostre necessità e difficoltà. Tu conosci i desideri del nostro cuore e ti ringraziamo perché le nostre preghiere e il nostro grido trovano esaudimento. Dai grazia per parlare e grazia per ascoltare e fortifica il portatore della tua parola, il tuo fedele servitore, il fratello Frank. Benci noi tutti insieme dalla ricchezza della tua grazia al di più che domandiamo e pensiamo. Che oggi la fede biblica possa sorgere in noi, confermando la parola in modo potente. A te, l'unico vero Dio, siano ogni lode, ogni gloria, ogni ringraziamento e adorazione nel santo nome di Gesù. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, anche io vorrei salutarvi di tutto cuore da Zurigo e augurarvi di cuore la ricca benedizione di Dio, che anche tutti coloro che hanno scritto le loro email e hanno inviato i loro saluti siano pure benedetti. La trasmissione di oggi è dedicata ad un tema particolare, cioè all'apertura dei 7 suggelli. Ma prima siamo grati per la parola d'introduzione che il fratello Baumgartner ha letto. È semplicemente così che i passi della Bibbia che parlano del ritorno di Gesù Cristo sono i più importanti che ora sono da leggere e prendere a cuore. Guardiamo anche nel mondo e notiamo tutto ciò che sta accadendo e in particolare nella Russia e nell'Ucraina. Che dolore! Migliaia e migliaia di famiglie sono state distrutte. Quanti morti? Per che cosa? Ma cosa si può dire in merito? Sta scritto che nel tempo della fine accadranno e verranno guerre, terremoti, carestie, tempi cari. E tutto questo sta realmente accadendo davanti ai nostri occhi, soprattutto il cambiamento climatico. Sì, ma non solo il cambiamento climatico, il cambiamento dell'umanità. Le persone vogliono trasformare le donne in uomini, gli uomini in donne. Ora non ci deve più rivolgere, gentili signore e signori, ora ci si deve rivolgere solo, gentili tutti. È cosa che si deve dire ora. Non ci si deve più rivolgere a uomini e donne, ma molti gentili tutti. Non si sa più cosa si deve dire su tutto. Ma la scrittura si sta adempiendo sotto i nostri occhi, ma la nostra attenzione si concentra soprattutto su ciò che riguarda la Chiesa, sulle promesse che il Signore ci ha dato. Tutto il resto lo percepiamo e possiamo confermarlo e dirlo. Oggi, Questa scrittura oggi si adempie tutto ciò che il Signore ha predetto. E siamo molto, molto riconoscenti di poter vivere in questo tempo. È davvero la fine del tempo, della fine, l'ultimo periodo prima del ritorno di Gesù Cristo, nostro Signore. E ora torniamo brevemente a due versetti della parola che ci è stata letta per tenere presente la serietà di ciò che si tratta ora in realtà. Leggiamo i due versetti di Giacomo 5. Leggiamo i due versetti, per favore. Leggiamo da Giacomo 5, versetti 7 e 8. Giacomo 5, versetti 7 e 8. Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Osservate come l'agricoltore aspetta il frutto prezioso della terra pazientando finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima ed ultima stagione. Siate pazienti anche voi, fortificate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Che il Signore sia ringraziato, che ci ricorda di stare fermi, di perseverare, di rimanere fedeli, perché chi perseverà fino alla fine sarà coronato. Durante gli anni 2000 trascorsi, tutti i credenti hanno aspettato il ritorno del Signore e tutti hanno contato che il Signore ritorni. Però Dio ha un programma e tutto avviene secondo essa. Noi tutti sappiamo, nell'Antico Testamento, da Adamo a Cristo, ci sono stati in tutto 4.000 anni e ora abbiamo 2.000 anni del Nuovo Testamento. Manca solo il settimo millennio, poi il tempo si ferma e inizia l'eternità. E siamo semplicemente così grati che prima dell'ultimo millennio, prima del giorno del Signore, il Dio fedele ha mandato il suo servo e profeta per darci l'ultimo messaggio. E questo è il messaggio originale della parola di Dio, così come è stato il primo messaggio, così deve essere l'ultimo. E come le dottrine bibliche sono state proclamate all'inizio, così devono essere proclamate al 100% alla fine, come all'inizio. Che si tratta del peccato originale, che si tratta dei temi biblici, in particolare della Deità, del battesimo, della cena del Signore, della prima risurrezione e della seconda risurrezione. Tutte queste verità bibliche devono essere proclamate nell'originale, e per questo Dio ha potuto usare il fratello Branham per proclamarci nuovamente la parola nell'originale, perché così è scritto in Matteo 17, egli ristabilirà ogni cosa come Elia prese le 12 pietre e costruì l'altare del Signore, e il popolo di Dio dovette decidere a chi servire, così è accaduto anche nel nostro tempo. L'insegnamento dei 12 apostoli con cui la Chiesa del Nuovo Testamento è incoronata e edificata sul fondamento degli apostoli e dei profeti, senza spiegazione, senza interpretazione, ma solo credere, così come dice la Scrittura. Quindi, cari fratelli e sorelle, ripetiamolo ancora una volta, deve essere sottolineato. Perseverate con costanza fino alla venuta del Signore, e avete notato che in entrambi i versetti c'è la parola ritorno. È semplicemente così importante, perché siamo arrivati proprio direttamente prima del ritorno di Gesù Cristo, che dobbiamo gridare l'uno all'altro: siate pazienti, perseverate, confidate nel Signore, non diventate impazienti, ma dite al Signore: vorrei essere pronto per la tua venuta, credo che tu ritornerai nel nostro tempo e voglio appartenere a coloro che sono pronti quando tu ritornerai. Ma ancora una volta si è accentuato: perseverate come hanno perseverato i profeti, come Giobbe ha perseverato fino a quanto non si è realizzato ciò che Dio gli aveva promesso. Egli poteva dire, mentre era seduto sul mucchio di cenere, so che il mio Redentore vive. Su di lui venne la prova più pesante. L'intera famiglia fu distrutta. Una cattiva notizia venne una dopo l'altra, e malgrado tutto egli rimase fedele. Oggi, se guardiamo nelle case e nelle famiglie dei credenti, ovunque ci sono difficoltà, ma siate certi di questo, ditelo: io so che il mio Redentore vive, io so di appartenere alla Chiesa della Sposa. Voi tutti sapete, e ora ci soffermeremo brevemente su due cose. Sull'11 giugno 1933 e sul mese di marzo 1933, 1963. Il Signore ha davvero dato la grazia e se si pensa al fatto che a giugno saranno passati 90 anni da quanto il Signore incaricò il fratello Branham di portare il messaggio che doveva precedere e ha anche preceduto la seconda venuta di Cristo. E poi pensate a come gli fu detto il 28 febbraio 1963 dalla nuvola soprannaturale. Ritorna a Jeffersonville perché è giunto il momento di aprire i sette suggelli. Ma leggiamo ancora i versetti, per favore. Leggiamo da Zaccaria 10, versetto 1. Zaccaria 10, versetto 1. Chiedete al Signore la pioggia nella stagione di primavera. Chiedete al Signore, fratelli e sorelle, non dobbiamo limitarci a parlare o a predicare della pioggia di primavera e d'autunno. Dobbiamo chiedere personalmente che questa pioggia di primavera e d'autunno non solo cada, ma che cade su di noi, che ci fecondi. È stato fatto un paragone normale, naturale. La pioggia feconda il campo. Immaginate che se non fosse caduta la pioggia non si sarebbe potuto fare la semina. La pioggia è necessaria per rendere fertile la terra affinché possa essere seminato e perciò la pioggia di primavera e d'autunno deve cadere e il terreno dei nostri cuori deve essere preparato in modo che la parola possa cadere su un terreno su cui cade la pioggia di primavera e d'autunno, su cui cade la parola per questo tempo, allora si adempie ciò che il Signore ha detto e promesso. Quindi non soltanto parlare della pioggia di primavera e d'autunno, ma richiederla. Cadi su di noi, su di me, Signore, benci me, con la benzione della pioggia d'autunno e di primavera, preparami, prepara il terreno del mio cuore per questo, affinché la tua parola di promessa possa cadere su di esso e portare frutto, e ciò che Dio ha promesso possa poi adempiersi. Che il Signore faccia sì che la preziosa parola che il fratello Baumgartner ci ha letto, tratta dall'epistola di Giacomo, possa essere con noi tutti e rimanga con noi fino al ritorno del Signore. Conteniamo a leggere. Leggiamo da prima Giovanni 2, versetto 28. Primo Giovanni 2, versetto 28. E ora, figlioli, rimanete in lui, affinché quanto egli apparirà possiamo avere fiducia e alla sua venuta non siamo costretti a ritirarci da Lui, coperti di vergogna, che anche questa parola possa cadere nel cuore di ognuno. Oggi si tratta di noi. Oggi il Signore parla a noi personalmente, affinché non passiamo passare accanto a ciò che deve accadere e già è in alto. Abbiamo udito l'ultimo messaggio e di tutto cuore crediamo, perché tutto deve essere con tutto il cuore e con serietà, non soltanto pensare ad una riunione, ma essere consapevoli delle riunioni in cui viene proclamata la parola di Dio, in modo da vivere la nostra preparazione sotto l'echeggiare della parola, sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, in modo che da nessuno di noi si verifica che sia rimasto indietro. Oh, che Dio sia ringraziato dal profondo del cuore, che la sua parola compia in noi ciò per cui Dio l'ha mandata. Per favore, leggiamo da Filippesi 1, versetto 6. Filippesi 1, versetto 6. E ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi una opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Amen. Cari fratelli e sorelle, proprio questa parola posso dire con convinzione a tutti coloro che ora credono con tutto il cuore che Dio ha mandato il fatto Branham, quale profeta promesso, e che ci ha portato di nuovo il messaggio divino, che tutti coloro con cui Dio ha iniziato potrà a compimento fino al giorno glorioso del ritorno di Gesù Cristo. Siamo riconoscenti, e c'è un altro versetto da aggiungere, ecco per favore, Filippesi 1, versetto 10, perché possiate apprezzare le cose migliori affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo. Per rimanere limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo. Fratelli e sorelle, la Chiesa sposa è lavata nel sangue dell'agnello, purificata nella parola di Dio, pienamente redenta, pienamente liberata, pienamente consacrata a Dio, senza macchia, senza ruga, santificata nella parola della verità. E siamo grati a Dio che qui ogni volta che si parla del giorno di Cristo, quando Egli tornerà per prendere i Suoi a casa, che siamo veramente trovati nella volontà di Dio, nella fede e nell'ubbidienza. E siccome non sappiamo quanto sarà il momento, teniamoci pronti ogni giorno, ogni ora, affinché quando il Signore tornerà, saremo pronti a entrare con Lui nella gloria. Ripeto ciò che è stato letto. Anche io sono convinto che il Signore ha iniziato la sua opera in te, in me, in tutti noi che crediamo le sue promesse e partecipiamo a ciò che sta facendo attualmente Lui, che ci ha chiamati, che ci ha graziati, che ci ha dato la rivelazione, che ha iniziato la sua opera in noi, la completerà per il giorno della sua venuta e appariremo, grazie a Dio, appariremo davanti a Lui irreprensibili. Alleluia, sia lodato il nome del Signore. Per favore, leggiamo in Apocalisse capitolo 5 i versetti da 1 a 5. Apocalisse 5, versetti da 1 a 5. Vidi nella destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto di dentro e di fuori, sigillato con sette sigilli. E vidi un angelo potente che gridava a grande voce: chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i sigilli? Ma nessuno, né in cielo, né sulla terra, né sotto la terra, poteva aprire il libro, né guardarlo. Io piangevo molto, perché non si era trovato nessuno che fosse degno di aprire il libro e di guardarlo. Ma uno degli anziani mi disse: non piangere, ecco il leone della tribù di Giuda, il discendente di Davide, ha vinto per aprire il libro e i suoi sette sigilli. Che il Signore sia ringraziato. Cari fratelli e sorelle nel Signore, ho sul cuore di dire soltanto poche parole in merito. Siamo ora nel mese di marzo e esattamente 60 anni fa, dal 17 al 24 marzo 1963, il fratello Branham predicò sui sette suggelli per ordine divino. Fratelli e sorelle, poco tempo prima ero con il fratello Branham e egli mi disse che egli doveva andare in Arizona, che lì gli sarebbe data un'indicazione riguardo a ciò che doveva accadere. E voi tutti sapete cosa è successo. Egli andò là e accadde. Accadde il 28 febbraio 1963, quando scese la nuvola soprannaturale, ciò che è noto a tutti. Una tempesta potente, un temporale, i tuoni risuonarono, i fulmini colpirono, le cime degli alberi cadrò, ma poi ci fu un dolce sussurro e la nuvola soprannaturale si inclinò. Non c'era più tutte le altre nuvole, solo la nuvola soprannaturale sotto il cielo blu. Il fratello Branham rimase lì sulla montagna e lì, da quella nuvola soprannaturale in cui era avvolto, gli fu detto: torna a Jeffersonville, perché i sette suggelli saranno aperti. Fratelli e sorelle, ho vissuto tutto ciò. Ho visto gli alberi e le cime degli alberi spezzati. Sono stato testimone di tutto ciò che è accaduto attraverso il mistero del fratello Branham fin dal 1955 e sono grato a Dio dal profondo del mio cuore. Ma ora viene il punto. Questo avvenimento era di un significato potente. Lo leggiamo in Apocalisse 5. Nessuno in cielo o sulla terra era degno di prendere il libro. Nessun profeta, nessun apostolo, nessuno era degno. Ma il leone della tribù di Giuda ha vinto e l'agnello che si lasciò immolare, l'agnello, e sono così riconoscente a Dio che la parola agnello è scritta 21 volte nei capitoli dell'Apocalisse. Perché nell'agnello di Dio è avvenuta la nostra redenzione, come disse Giovanni Battista: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Il sangue dell'agnello è stato versato per tutti coloro che partecipano alla redenzione. E noi siamo le pecore di Dio, il gregge della sua mano, e egli è il buon pastore. Ma riflettete una volta, cari fratelli e sorelle, sono passati 2000 anni e poi arriva un 28 febbraio 1963. E poi arriva il marzo 1963, in cui il libro viene aperto e i suggelli vengono rivelati. E fratelli e sorelle, sono così grato a Dio. Ho tradotto anche in tedesco il libro originale sui sette suggelli, ma poi ho scritto velocemente un libro e ho ordinato tutto ciò che il fratello Branham aveva da dire sui sette suggelli, ed è disponibile, tutti possono averlo. Se ci pensiamo in merito, nel nostro tempo, ora, prima del ritorno di Gesù Cristo, e se possiamo ricordare ancora una volta che noi stessi dobbiamo essere pazienti, di perseverare fino al ritorno di Cristo. Sono passati 60 anni e ora diciamo e chiediamo quanto tempo ci vorrà ancora. Posso dirvi esattamente quanto tempo ci vorrà, cioè fino a quanto l'ultimo che appartiene alla Chiesa sposa sarà aggiunto e il numero sarà completo. Allora verrà lo sposo e porterà a casa la sua sposa, e quel momento è proprio davanti alla porta, è veramente così vicino che aspettiamo il ritorno del Signore con timore e tremore, ma con piena fede nelle promesse di Dio. Ma ecco la domanda: abbiamo accettato la nostra preparazione? Abbiamo accettato le correzioni? Abbiamo accettato l'insegnamento biblico sulla deità? Voi tutti sapete che tutto il cristianesimo crede in una Trinità, che Dio consiste fin dall'eternità in tre persone eterne, che il Padre è eterno, che il Figlio è eterno e che lo Spirito Santo è eterno. Ma tutto ciò sono delle dottrine umane e perniciose. Il nostro Dio è uno di eternità in eternità. E per questo che nella Bibbia parla ripetutamente che c'è un unico Dio, ma questo unico Dio si è rivelato per la nostra salvezza quale Padre nel cielo, nel suo Figlio unigenito sulla terra e in noi tramite lo Spirito Santo. Dio sopra di noi, Dio in mezzo a noi e Dio dentro di noi. Tre rivelazioni dello stesso Dio. E noi siamo riconoscenti di cuore. Nell'Antico Testamento nessun profeta e nessun uomo ha parlato di un Figlio Dio o di un Padre nel cielo. Durante i 4000 anni si parla soltanto Dio, il Signore, e ciò per ben 6000 volte. Ma Dio voleva rimediare alla caduta nel peccato. Qui abbiamo effettivamente un paragone. Dio, il Signore, aveva creato Adamo a sua immagine e somiglianza e poi aveva preso Eva da Adamo e l'aveva condotta a lui dicendo: «Siate fecondi e riempite la terra». Siate fecondi e moltiplicatevi. Ma cosa avvenne? Prima che Adamo potesse fare ciò che gli era stato comandato, arriva il serpente e sedusse Eva. Ecco perché Caino non compare nemmeno una volta nel registro genealogico quale figlio di Adamo, e la Sacra Scrittura ci dice da dove veniva e dove proveniva. Nel giardino di Eden Dio vede con dolore, con grande dolore, che la sua umanità creata, Adamo e Eva, erano caduti nella trasgressione, e tutta l'umanità che le seguì e che li seguì fu coinvolto nella morte, caduto nella distruzione. E tutti coloro che erano stati generati naturalmente, tutti i miliardi di persone che sono vissuto sulla terra, anche loro sono morti, ma per Dio si trattava di avere figli e figlie con sé per l'eternità, e per questo ha adombrato Maria, e qui non c'era una procreazione carnale come nel giardino di Eden, si trattava di una generazione spirituale. Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti adombrerà, e colui che nascerà da te sarà chiamato figlio di Dio. E così Dio ha fatto un nuovo inizio, la nuova creazione, che nel Figlio di Dio tutti i figli e le figlie di Dio ricevono la loro redenzione, la loro messa a posto. Così il Signore Dio ha fatto da noi, da figli degli uomini, dei figli di Dio. E noi siamo nati di nuovo tramite il seme della parola di Dio e tramite lo Spirito Santo. Quindi Dio ha fatto un nuovo inizio e noi possiamo appartenere a ciò. E con questo arriviamo alla fine. Dio vi benedica e sia con tutti voi. Da Zurigo salutiamo ancora una volta tutti, in particolare i fratelli nel servizio. Che la benedizione del Dio Onnipotente riposi su tutti i fratelli nel servizio, che possono trasmettere il cibo e distribuire la parola rivelata. Che la benedizione del Dio Onnipotente venga su tutti coloro che hanno udito l'ultima chiamata, l'invito, e sono usciti da tutto, e sono entrati nella parola della promessa. Dio vi benedica e sia con tutti voi. Nel santo nome di Gesù. Amen. Amen.
Amen.